Tempio aperto fatta insieme all'Adi, agli amici di Israele, Bershom insieme agli amici di Israele. Il Bershom oggi per se stesso un tempio aperto. Chi ha avuto modo di frequentare uno Shabbat o una festa se ne sarà sicuramente reso conto. Non c'è nessuna differenza, non facciamo differenze, non abbiamo problemi. Il tempio è aperto a tutta la città, è aperto alla città di Milano non solo, in particolare a Milano. Non torno sulla storia, le origini del Tempio nei particolari, dal momento che molte delle vostre visi li ho visti già qui, e quindi hanno già sentita, chi non l'avesse sentita fuori lì, c'è tutta la storia del Tempio, come è nato, le fotografie, eccetera, eccetera. Voglio solo ricordare che il Tempio è chiaramente molto inserito nel tessuto di Milano, è nato a Milano. E Milano, per chi non lo sapesse, è stato uno dei punti di partenza del futuro Stato di Israele. Il Tempio lega le sue radici ai primi movimenti, se vogliamo, ai primi movimenti attivi del sionismo, quando la penisola italiana è stata passata non solo dalle truppe alleate in generale, ma all'interno delle truppe alleate da tante compagnie che sotto diversi nomi arrivavano direttamente dalla terra di Israele, erano soldati israeliani, erano i futuri soldati israeliani che ancora portavano tra le divise britanniche e magari avevano scritto sulla spalla Palestina, Palestina, perché allora lo Stato di Israele non esisteva. Attraverso questo movimento è stato creato questo tempio per il passaggio dei profughi che questi soldati cercavano di mandare, far parlare via, mandare in Israele. E quindi ricordiamoci che da Milano molta parte della storia dello Stato di Israele è partita. Vorrei ricordare che a metà del mese, dal 14 al 20, ci sarà una manifestazione a Milano chiamata Tel Aviv a Milano, in cui si presenterà lo Stato di Israele, una manifestazione fatta dall'autorità italiana e dall'ambasciata israeliana. Chi volesse partecipare comunque lasci pure il suo mail okay, a Isabella e faremo in modo di far avere degli inviti Tel Aviv a Milano per far conoscere la realtà israeliana, che non è solo la realtà quella che compare dai giornali, dei dissidi, delle guerre o dei litigi all'interno delle stesse comunità ebraiche per sapere che schiena tutti i franchi, i bus, eccetera, eccetera, che tanto esiste nel 2000 anni, lo sappiamo e andiamo avanti, cose che ci fa bene, ma si vuole mostrare la vera faccia di Israele, che oggi come oggi Lorenz & Lorenz è uno dei centri mondiali di cultura, dalla tecnologia pura, che vuol dire che il 60-70% di quello che state utilizzando arriva da là, il wifi, la chiavetta che inserite nel computer, i microprocessori Pentium, lo stesso telefonino, sono tutte invenzioni che arrivano da là, ma non solo, pittura, teatro, poesia, letteratura, tutti sappiamo, medicina, tutti sentiamo i nomi dei grandi scrittori israeliani, ma stiamo parlando di uno staterello di 7 milioni di abitanti, meno ancora della Lombardia, no? Ecco, questa è la vera forza di quello Stato, che, ribadisco, ha qualche origine anche a Milano, quindi Tel Aviv a Milano è estremamente importante. Vorrei chiudere con due cose. Uno, questa manifestazione, ringrazio Haim per aver accettato di parlare questa sera, Haim è anche mio cognato per chi non lo sapesse, e quindi ho in famiglia. Comunque è un tempio aperto, ho visto passare qui degli illustri oratori, se guardate il programma, non vi sto a elencare i nomi, guardate il programma e vedrete voi stessi. E il tempio aperto è stato fatto in collaborazione con ADI. Perché mi fai segno? Perché non si sente? No. Scusate. Tempio aperto è stata una manifestazione, una rassegna che è stata fatta insieme da ADI. ADI sta per Amici di Israele. È un connubio che è nato ultimamente, da un anno a questa parte, ed è un connubio che funziona, in quanto diciamo che una delle cose, uno dei motti della Nuova Israele, lo stesso motto che trovate anche a Yad Vashem, è tradotto in italiano: ricordiamoci del passato per costruire il futuro. E noi forse come tempio ricordiamo quello che è stato il passato che lo spinta verso il futuro. ADI forse ha raccolto il futuro e la spinta di ADI è appunto far conoscere al mondo, non tanto gli ebrei ma tutto il resto del mondo, che cos'è Israele veramente. Alla fine vorrei fare un annuncio. Avremo ancora credo un paio, no, di serate. L'ultima serata verrà chiusa dal rabbino del tempio alla Brodal, che parlerà nel numero 10, è un numero importante per l'ebraismo, 10 sono i comandamenti, 10 sono gli uomini per fare un minyan. Quando si fa il censimento del popolo di Israele siamo sempre sui multipli di 10, salvo i levini, che c'è il popolo 3, no? Ecco. Quindi 10 ha un significato. La Brodal terrà una lezione partendo dagli 10 spostamenti del Sinedrio. Il Sinedrio si è spostato 10 volte, non 9, non ce ne sono 10 volte. Riprenderemo la stagione con un altro evento. Parlerà Rav Lazar, che ritengo sia uno dei grandi dell'ebraismo di Milano, parlando dei patriarchi e del compito del popolo di Israele. Ma non in questa sede, perché questo era l'annuncio, ma nella nuova sede. Il tempio si sposta a partire dalla fine di giugno, dalla galleria torniamo alle origini, in Porta Romana. E per chi conosce il tempio da tanto tempo sa che prima di essere in galleria era il tempio di Porta, era chiamato il tempio di Porta Romana. Ci trovavamo dove c'era il cinema, dove c'era oggi il cinema Carta, una crocetta, e andiamo in uno stabile che è leggermente più là, Piazza Medaglia d'Oro. L'indirizzo ufficiale è Corso Lodi 8. Non spaventatevi del Corso Lodi, perché il Corso Lodi arriva fino alla periferia, ma inizia in Piazza Medaglie d'Oro, quindi il numero 8 è una delle prime case, proprio sopra la metropolitana stazione Porta Romana. Torniamo lì perché è stato impossibile continuare a rimanere qui, il comune aveva a questo punto altri piani per la galleria, ci ha trovato una soluzione, devo dire, molto bella. Ci sarà una sala conferenze che a occhio è grande almeno il doppio di questa, e quindi noi siamo tutti contenti di muoverci, speriamo di rivedervi tutti anche dall'altra parte, quindi se qualcuno passasse qui sotto luglio-agosto e vede le finestre vuote, sappia che da dopo la festa di Shavuot lentamente cominciamo a portare tutto di là. L'ultima cosa che andrà a vedere sarà ovviamente sono i Sefer Torah. Con questo detto tutto, vi aspetto dall'altra parte, passo il microfono a Isabella che mi racconterà adesso. Come passare a Hai? Passo il microfono a Hai, Isabella vi racconterà tutto della rassegna alla fine.
Sì, solo per i prossimi appuntamenti, perché intanto anche da parte degli amici di Israele vi ringrazio per la presenza stasera. Come diceva Eugenio, questa serata fa parte di una rassegna che ha avuto un calendario che è iniziato a settembre dell'anno scorso, quindi rappresenta uno dei passi di un percorso che abbiamo voluto fare all'interno della cultura ebraica con, se vedete poi il programma alla fine, dei momenti di filosofia, dei momenti di teatro, piuttosto che momenti diciamo più seri come una serata storica sulla Brigata Ebraica. Quindi abbiamo cercato di costruire un percorso che fosse comunque aperto a tutti, quindi ebrei e non ebrei, liberissimi di venire comunque il Beth Shlomo ci auguriamo che possa continuare ad essere una realtà nella quale si parla di ebraismo a tutti coloro che vogliono saperne di più e a rappresentare a Milano, come di fatto già adesso è, una realtà dove comunque per certi aspetti una delle poche realtà dove culturalmente si continua a proporre delle serate non trattando comunque la cultura ebraica, la cultura yiddish, la cultura ashkenazita come un oggetto museale, ma come qualcosa che continua a produrre un senso, continua a dire qualcosa, continua a dare messaggi anche nuovi che pur si radicano nella tradizione ma che parlano ancora anche all'uomo di oggi. Ed è proprio in questo filone che si inserisce la serata di stasera con Barrier, che è un illustre studioso di Talmud, conosciutissimo a Milano ma non solo. Abbiamo ancora due serate che potremo trascorrere qui se volete esserci ancora. Vi invito poi a ritirare alla fine questa locandina che riguarda una serata con Daniela Bravanel sul tema della salute, della Kabbalah e quattro mondi della guarigione, che ci sarà il 14 giugno. Alla fine ci sono i volantini. E poi queste serate non chiediamo comunque una quota di ingresso, perché ci pare giusto che ognuno venga, si senta libero in questo. Sappiate comunque che se volete lasciare delle offerte saranno ben gradite, serviranno moltissimo, soprattutto in questa fase di trasloco che comporterà comunque anche delle spese per il tempio, quindi vi saremo molto grati se alla fine volete lasciare insomma un'offerta libera, quello che volete, nel cestino che trovate in fondo. Ora lascio veramente la parola a Barrier. Buona serata.
Necessario? No. Allora proviamo a fare a meno del microfono. Il tema della lezione di questa sera è nel titolo, insomma ci ho provato, non so se ci sono riuscito, e ho proposto come titolo l'ecosistema etico, come se ci potesse essere un ecosistema che non sia etico, e di questo mi sono accorto dopo aver proposto il titolo, cioè la parola stessa di ecosistema dà un'idea di etico in quanto l'ecosistema è sempre un divenire. L'ecosistema non può essere una realtà acquisita, sicuramente non abbiamo idea di com'è l'equilibrio di un sistema al quale noi apparteniamo, vedere la teoria dei quanti, però possiamo sicuramente partecipare, prendendo spunto di osservazioni che facciamo, alla preservazione di un ecosistema. E come ben sapete, oggi ci siamo resi conto con molto, molto ritardo di aver disatteso dei segnali piuttosto potenti di uno slittamento, direi, pericoloso dell'ecosistema. Vediamo delle catastrofi che avremmo potuto evitare in realtà, o che comunque avremmo potuto avere diminuite di intensità. E allora mi sono chiesto che significato poteva avere questa parola ecosistema nell'ambito della tradizione di Israele. Che cosa poteva significare? Perché in fondo l'attenzione della storia di Israele è comunque emblematicamente l'attenzione all'altro e quindi un estremo interessamento a ciò che non siamo noi e ciò che però costituisce l'ambiente nel quale viviamo. E anche se noi vediamo alcuni principi di pensiero della tradizione di Israele, una estrema attenzione alla terra, alla coltivazione della terra, al rapporto che possiamo avere innanzitutto, direi, agricolo con la terra, ma anche sociale, anche politico con questa terra. In fondo la Torah, spiegano i nostri saggi, per i due terzi si applica, trova un'applicazione soltanto quando la nazione di Israele risiede sulla terra donata, la terra del dono. E già questa parola risuona in un modo curioso. La Torah parla di una terra asher ani noten lecha, che io ti dono. La terra del dono. Noi in Occidente abbiamo le orecchie che risuonano dalla tradizione cristiana che gli ebrei hanno ripreso senza esaminarla, che è questa storia della terra promessa. La terra promessa, l'essere di promessa, filosoficamente parlando, e penso che Dalmasso non mi contraddirà, l'essere di promessa è per eccellenza un essere che non è. È un essere che è sempre in realizzazione, in vista di realizzazione. E questo non è concepibile per il risiedere sulla terra. Se risiedo sulla terra, non rientro nelle categorie dell'essere di promessa. Posso rientrare nelle categorie del dono, e dobbiamo capire cosa significa esattamente il dono. Anche qui abbiamo delle abitudini, no? Noi usiamo molto i sinonimi. Quando facciamo un regalo, e in particolare un regalo ai bambini, e in particolare quando questo regalo arriva dall'alto, cioè sia i genitori che fanno il regalo, oppure comunque delle persone importanti, questo regalo diventa stranamente un dono. Abbiamo l'impressione di nobilitare il regalo facendolo diventare un dono. Ma abbiamo diritto. È la stessa parola, regalo e dono. Io ho una particolare diffidenza rispetto ai sinonimi. I sinonimi sono sinonimo di pluralità e vengono a allargare l'orizzonte dei significati, i sinonimi. E quindi sicuramente la parola dono non si può sostituire alla parola regalo, e nemmeno la parola regalo alla parola dono. E quindi cosa significa il dono? Sono andato un po' a scartabellare, ho guardato anch'io Wikipedia, mi sono fatto fare questa ricerca su Wikipedia, ammetto, ho molta vergogna di dirlo, ma l'ho fatto, però sono anche andato a scartabellare dalle parti un po' più serie di Wikipedia e ho visto che
il dono non aveva proprio niente a che fare con il regalo. Proprio il dono era l'anti-regalo. Se c'era un concetto e un'azione e un stato diverso da quello di regalo, se c'è, è quello del dono. E allora che cos'è il dono? Il dono ha come caratteristica principale quella di sfuggire all'appropriazione. Il dono non è soggetto per definizione a nessuna appropriazione. Quando io ho a che fare con un oggetto, un concetto, un segreto, come si suol dire, che ha la natura del dono, è urgente che io capisca che la prima cosa che devo fare è espropriarmi rispetto a questo dono. Il rispetto del dono, il ricevere il dono, è l'affermare la non proprietà. Il rispetto di quello che mi passa davanti e di quello di cui io avrò la responsabilità e non il possesso, bensì la responsabilità, consiste innanzitutto nel capire che non posso avanzare rispetto a questo dono nessuna pretesa di proprietà. La terra di Israele è la terra del dono e questa paradigmaticamente sarebbe una terra che non può appartenere a nessuno, sulla quale nessuno può vantare nessun contratto di proprietà e nessuna promessa di proprietà, se non perde la sua natura di dono. Ovviamente la terra di Israele, rispetto all'identità di Israele, cioè questa identità che va verso la terra di Israele, è traslata poi nell'ambito più universale come la terra e l'umanità, chiaramente. Il percorso di Israele, dell'identità Israele, della nazione di Israele o del popolo di Israele o delle tribù di Israele non ha nessuna importanza, è un percorso identitario il cui fine è trovare una strada specifica per recitare la parte dell'essere umano, recitarla correttamente, recitarla autenticamente questa parte ed eventualmente condividere alcuni valori con altri percorsi identitari, alcuni valori scoperti durante questo cammino e possibilmente trasferibili ad altro percorso identitario. O certamente dovrò stare attento quando esco di qui perché ovviamente le conseguenze di un ragionamento di questo tipo, di una coerenza di questo tipo, sono e possono essere molteplici e bisogna stare molto attenti. E io invito sempre a prendere come metro di misura la fatica che noi facciamo a parlare del dono prima che di andare a trarre immediatamente delle conclusioni per cui dovremmo cedere la terra a degli occupanti, per esempio. Cioè la stessa fatica che facciamo a ricevere il concetto di dono dobbiamo produrre, dobbiamo fare nel capire quali conseguenze dovremmo trarre da questo concetto, che non sono affatto evidenti. Dunque, per il momento siamo lì. Abbiamo quest'idea che quando l'identità di Israele, l'identità israelita, parla del risiedere su una terra che abbia un significato storico per questa identità, che si atterra di memoria, parla di dono. È l'informazione che abbiamo ed è molto poco. Allora vogliamo capire quali sono i principi di pensiero che ci consentiranno di inventare una socialità, una psicologia, una politica che potrà corrispondere a quest'idea di partenza che è la terra che un essere umano calpesta storicamente è dono. Ripeto, storicamente. C'è una terra di memoria, una terra che fonda anche il concetto di nazione. Si può essere cittadino italiano di nazionalità israelita. Si è perso un po' questa differenza, il cittadino, la nazione. Abbiamo perso completamente il senso della misura, non abbiamo più il senso delle parole. Parliamo di religione per un percorso identitario. Quando pensiamo che nel testo del Pentateuco la parola religione è totalmente assente, è credibile pensare che il testo fondatore non contenga la parola religione se l'essere israelita è una religione? È impensabile. Abbiamo forse dimenticato che la parola Israele nasce con una presa di coscienza di una claudicanza dalla parte di uno dei patriarchi di questa identità, e non riguarda assolutamente i concetti moderni di popolo o di cittadino. Questo verrà poi discusso, emanato dopo. Non mi sto allontanando dell'argomento che è l'ecosistema. Ci stiamo arrivando, noi faremo una lunghissima conclusione e poi ci vedremo. Intendevo dire una lunghissima introduzione, mi è forcata la lingua. Allora, ho scelto di esaminare un paio di versi che trattano direttamente di ecologia e di etica. Direttamente. Ed è straordinario pensare che parliamo di un testo millenario. Allora, che cosa dice questo testo? Questo testo innanzitutto si trova nel terzo libro del Pentateuco, che si intitola Vayikra, ed è quindi il libro della chiamata. Ed è importante pensare e capire, rendersi consapevole che l'ecologia, appunto, e l'etica rientrano nella chiamata. Siamo chiamati a. La chiamata, poi, nella lingua di Israele, nella lingua di santità, kara, riguarda da una parte effettivamente il richiamo, ma dall'altra parte, ovviamente, riguarda anche l'incontro. Non vi è chiamata se non c'è l'idea che questa chiamata dovrà produrre, generare un incontro. Se no non è una chiamata, se no è Giovanna d'Arca che sente le voci. Allora, Che cosa dice questo testo? Dunque è il testo di Vayikra ed è il capitolo 11, no, il capitolo 3, il capitolo 3, vediamo un po', maestro. È il capitolo 26. Ricordo, se era necessario, ma so che siete eminentemente coltivati, che forse bisognava dire colti, ma ho usato coltivati a posto, visto che parliamo di ecologia. Allora dicevo, perché siete eminentemente coltivati, la divisione del Pentateuco, del testo biblico in capitoli, è una divisione che non è di Israele. Israele usa una divisione in pericope, ed è per questo che mi è sempre un problema e devo togliere gli occhiali per dire il capitolo. Sono gli occhiali di Israele. E allora il capitolo è il capitolo 26 e il versetto è il verso 3, che dice così: In bechukotai telechu, se camminerete nei miei principi. Allora, vedo la traduzione qui, la grande traduzione di Hartzfrohl, che è considerato tra le migliori traduzioni, mi dà questo, no? If you will follow my decrees, se seguirete i miei decreti. È assolutamente ridicolo. Il decreto è un principio di pensiero nell'ambito giuridico. Questo è il decreto ed è l'esempio di un principio di pensiero. E come può esprimersi, esplicitarsi un principio di pensiero? Ma non siamo nell'ambito giuridico, né legale, siamo nell'ambito per il momento generico della Torah. E si tratta di un cammino di vita. Immaginiamoci un cammino di vita che abbia come paletti dei decreti. Sarebbe una prigione. Dunque non si tratta affatto di decreti, Chok è un principio di pensiero. Dunque se seguirete i miei principi di pensiero, e noi immediatamente siamo estremamente sottomessi e traduciamo mentalmente o costruiamo mentalmente questo film. È proprio un film che ci costruiamo. E ci costruiamo il film di un demiurga che ci tende dei principi di pensiero. Sarebbe bellissimo, ovviamente. Però è un'immagine che ha poca consistenza. I principi di pensiero non è che si possono traslare, trasmettere in questo modo, una scatola di principi di pensiero. I principi di pensiero possono essere il frutto di lunghi insegnamenti, i filosofi ne sanno qualcosa. Com'è difficile! E poi soprattutto, com'è poco rassicurante. Io credo che qui ci siamo inventati un film che non c'è. Ci siamo inventati un film che non c'è, che dura già circa 20 secoli e che vede la Torah come una raccolta di precetti. Farai, prenderai. Traducendo la parola mitzvah, che è una parola eminentemente di comunicazione e di apertura, traducendola con questa parola durissima, che è il precetto, di cui il verbo precettare, o meglio all'origine il verbo precettare. Non avrei mai tradotto io personalmente la parola mitzvah con precetto. Nel peggior dei casi avrei scelto di tradurla, con una parola che un po' mi risuona bruttina perché è molto di moda, comunicazione. Però forse possiamo rinfrescare questa parola, recuperare questa parola e farla nostra. Allora dunque, se per mezzo dei miei principi, e noi parliamo dei principi della trascendenza, non i nostri, non i principi che ha voluto regalarci la trascendenza, è un po' indebito attribuire un regalo di cui non si parla assolutamente qui. Se voi intraprenderete il cammino dell'essere umano nel scoprire, nel conoscere i principi della trascendenza, i principi di pensiero, di percezione della trascendenza, della divinità, cioè se farete vostri, se riceverete, cioè se penserete di potere per imitatio Dei camminare per mezzo dei principi che non sono nostri, che sono quelli con i quali la trascendenza si manifesta. E il testo continua: «Vet mitzvotai tishmeru», e se vi farete custodi e quindi responsabili di comunicazioni che avrete ricondotte a me, cioè se vi sentirete responsabili di una comunicazione che non è vostra, ma che è mia. A questo punto, vasitemotam, queste comunicazioni e questi principi diventeranno una struttura. Una struttura quasi palpabile, cioè si costituiranno a struttura interiore dell'essere umano. Dunque ripeto, perché non è del tutto semplice e soprattutto non è molto consueto tradurre un po' seriamente. Dunque, se nel conoscere i miei principi e nell'avvalersi dei miei principi di pensiero, penserete di costruire un cammino, di inventarvi un cammino, si tratta di un cammino di identità per forza. E in secondo luogo, se vi sentirete responsabili questo punto, avendo adottato questa modalità del pensiero, vi sentirete responsabili delle comunicazioni che scaturiscono da una tale modalità di pensiero. E sono qui queste comunicazioni, si trovano in questo rotolo, sono consegnate in un primo gettito, un primissimo gettito del nostro maestro Moshe in questo rotolo. Vasitemotam, sarete in grado di farli, cioè di concretizzare dentro di voi. È pesante, ma è una vita nuova. in realtà. Comincia con l'infanzia. È una questione di strutturazione. Noi accettiamo i plagi, accettiamo tutte le educazioni e non accetteremo questo. Accettiamo tutte le scuole dove siamo così sicuri di aver qualcosa da insegnare, perché per definizione la scuola non va bene. Nessuno si interroga sulla sostanza. I professori non vanno bene, i genitori non vanno bene e gli allievi non vanno bene. La sostanza è perfetta. Così funziona attualmente. Nessuno si interroga sulla sostanza, su ciò che deve circolare attraverso questa istituzione. E qui ci viene detto che quello che deve circolare nella trasmissione sono tutta una serie di principi di pensiero, di comunicazione che ci arrivano dall'altro, dal diverso da noi, dall'altro più altro che si può concepire, quello che Levinas chiamava il poco più dell'essere, un po' di più dell'essere. Allora, cosa succede a questo punto? Venatati di Shmechem Beita, e io donerò le vostre piogge a loro piede. Siamo entrati di pieno piede nell'ecosistema. E in pratica, prima ancora che di spiegare cosa dice questo verso assolutamente dirompente, che mette in relazione delle piogge con dei principi di pensiero e dei principi di vita e dei cammini di identità, dobbiamo realizzare stilisticamente. Dunque riprendiamo. Se camminerete voi secondo i miei principi, cioè se potrete concepire un percorso dove bisogna qualche volta cambiare parere, oddio non voglio. Perché è questo, dove bisogna poter dire forse ho sbagliato. I titolari di religiosità non sono i meglio adatti a parlare di ciò. Hanno tutte le verità. E quindi invece se sarete in grado di quindi operare questa traslazione e fare di questo un cammino, un vostro cammino, e fare un nostro cammino vuol dire, e il verso lo spiega sempre, assumerne la responsabilità. È incredibile. Cioè io vado a pescare nell'infinito degli universi, vado a pescare dei principi di pensiero che a prima vista sono lontani, anni e anni luce da me, e ne faccio un cammino e divento anche responsabile. È un rispetto immenso per ciò che viene chiamato l'alterità. L'altro da me. L'altro da me, di cui sempre Levinas diceva, quando non ancora distinguo i suoi volti e che mi appare nella nebbiolina del mattino, già mi chiama alla mia responsabilità. Divento responsabile di lui. È come avere la responsabilità del proprio Dio. Dimmi come sei e ti dirò come tuo Dio. È pazzesco. non potremo mai più dire non ci siamo capiti, perché saremo come il sacerdote sotto l'occhio, non saremo mai in rappresentanza. Il sacerdote, il Cohen in Israele, non rappresenta nessuno, è lui sotto l'occhio, sotto lo sguardo, e è lui tutti. E a questo punto, se succederà così, se potrà succedere così, le vostre piogge saranno a loro tempo. Ma che cosa può mai significare questo? Quale può essere la correlazione? Ma soprattutto, perché chiamarle le vostre piogge, cioè le nostre piogge? Eh sì, perché noi abbiamo una certa idea della pioggia. Noi siamo per esempio convinti che se abbiamo deciso di fare una passeggiata è bene che non piova, piccola convinzione. Per cui se piove non è più la nostra pioggia. Voglio partire da qui. Effettivamente noi abbiamo un'idea della pioggia, per esempio, perché la pioggia qui viene a mo' d'esempio, la parola pioggia nella lingua di santità significa concretezza, materialità. E la pioggia è soltanto uno dei paradigmi della concretezza, della materialità, della trasformazione di un principio in qualcosa di tangibile. Allora effettivamente il testo ha detto, se voi assumerete i miei principi, cioè nel senso i principi che mi strutturano a me e che strutturano il mio governo, e ne farete un cammino, le vostre piogge saranno tempestine. E sì, il vostro mondo sarà vivibile, avrà una coerenza interna. Ci sarà, per esempio, una connessione impensabile, se no, tra quello che è la fertilità e l'etica, tra quello che è la pioggia quando ce n'è bisogno e la giustizia. Perché quella forma di governo di cui parliamo noi contempla queste connessioni. Ne dobbiamo fare un percorso. Cioè non è affatto osservabile. Non posso oggi uscire e andare sulla terra di Israele e dire la terra è arida, no? Eppure è vero, quella terra lì è arida. Allora mi devo chiedere cosa succede. Mi devo chiedere come mai la concretizzazione non è avvenuta, perché nei principi del governo della trascendenza vi è un collegamento stretto tra la fertilità, la pioggia e il concetto di cammino, l'etica. Lì c'è questo, e probabilmente c'è un problema di traslazione, cioè non sono riuscito a rappresentare oppure a costruire questo cammino secondo questi principi. Dicevo un Shabbat ai miei allievi che la situazione attuale è questa, sulla terra di Israele, grosso modo, abbiamo, coesistono tre percorsi dello stesso popolo che risiede su quella terra. Un percorso si caratterizza da quello che viene chiamato l'ortodossia religiosa, un altro percorso di questo popolo è assolutamente contrapposta a quest'ortodossia. Notate bene che io non vi parlo di contrapposizione alla Torah, è contrapposta all'ortodossia religiosa, è un terzo percorso, difende e si difende soltanto sparando. E questo è il terzo percorso. Conosce soltanto la voce dei sani. E allora che cosa succede attualmente? Succede questo. Se noi andiamo a vedere la situazione in Eretz Israel, dove le condizioni climatiche stanno peggiorando di anno in anno, e dove la situazione politica è estremamente pesante e i pericoli aumentano, qual è la situazione in Israele? Sulla terra del dono, su quella terra dove si dovrebbe volere costruire il cammino secondo questi principi di pensiero. Allora noi abbiamo da una parte gli agricoltori di Israele, tutti quelli che si occupano della terra in Israele, che fanno il miglior lavoro pensabile, un'inventiva incredibile. In realtà la terra di Israele in gran parte è quasi un giardino. Cioè lavorano con una serietà, con una modernità che è esemplare e mettono in atto le strategie più straordinarie per lo sviluppo e l'autonomia di quel fazzoletto di terra. Abbiamo dall'altra parte un movimento sociale estremamente potente, che sviluppa delle politiche sociali molto avanzate, e non è semplice. Le risorse in Eretz Israel sono estremamente ridotte, ma il lavoro che viene fatto è assolutamente straordinario con quelle risorse. Vengono dati dei servizi che paesi molto più sviluppati di Israele non riescono a dare ai loro cittadini, con risorse molto maggiori. La gente politica, intendo dire il mondo politico, è un mondo in continua effervescenza. Noi abbiamo questo straordinario paese che ha 7 milioni di deputati, 7 milioni di presidenti, 7 milioni di primo ministri. È una politica la cui democrazia è diretta. È un esempio incredibile per lo spirito. Il funzionamento, visto questo spirito, lascia da desiderare. Però chiaramente, politicamente e socialmente, e questo è un paese avanti anni luce su tantissimi paesi europei, e se è così, perché va così male? perché la situazione è così difficile. Ed è così, sono quasi tutti d'accordo nell'affermare che questo succede attualmente nell'esistenza. E allora perché la situazione è così pesante? E perché le piogge non arrivano al loro tempo? E perché non succede quello che dice la Torah, per cui il raccolto nuovo caccerà dai silo il raccolto vecchio che ci sarà ancora quando arriva il raccolto nuovo? Perché non succede ciò? Perché la pace è ancora il shalom così lontano? Ebbene, perché questo non è il problema. E chi dovrebbe farsi delle domande non se le fa. Tutti se le fanno, eccetto coloro che dovrebbero farsi queste domande. E questo è contenuto nell'inizio del verso che vi ho citato. Se costruirete i vostri cammini per mezzo dei miei principi, se vi sentirete custodi della mia comunicazione, allora vi sarà un collegamento. E io vi lascio indovinare chi dovrebbe porsi tante domande e non se ne fa neanche, e chi procede sicuro di sé, accusando tutti gli altri di non fare il loro dovere, di non essere ligi. È chiaro che se noi vogliamo mettere insieme ciò che apparentemente nel mondo che conosciamo noi è così lontano, abbiamo bisogno di riformare la mente, abbiamo bisogno di cambiare profondamente. E chi è che non ha cambiato? Nemmeno i vestiti. Chi è che procede di sicurezza in sicurezza e va proclamando la legge una? Dobbiamo chiederci. Mettere insieme, ripeto, ciò che nel mondo che conosciamo noi non siamo abituati a collegare, non è semplice, è una rivoluzione nelle nostre abitudini. E non solo nelle nostre abitudini, ma nelle nostre abitudini mentali. Nello stesso modo che in realtà tutti noi giudichiamo infantile questo dire se farai così sarà così, lo giudichiamo infantile in realtà, perché non siamo in grado di cambiare delle abitudini di pensiero. Allora ripeto, se l'esercito di Israele fa il suo dovere, se gli agricoltori di Israele fanno il loro dovere, se i politici di Israele fanno il proprio dovere e se i responsabili sociali di questa nazione fa il suo dovere, chi è che non lo fa? La domanda è nostra, la responsabilità è nostra. La Torah non fa categorizzazione. La Torah pone un principio di pensiero e la Torah chiede un cambiamento radicale rispetto a quello che c'era prima. Non è che in Egitto, in Mizraim, mancavano i templi, i luoghi di riunione, le chiese, ce n'erano piene. ed erano probabilmente piene. E di colpo ci fermiamo. E la Torah inizia. Siamo al terzo libro, siamo verso la fine del terzo libro della Torah. E sembra che tutto sia giocato. E la Torah ricorda di nuovo la necessità di cambiare, di porsi delle domande, di costruire dei percorsi con degli elementi che a prima vista ci sono alieni, ma sicuramente non infantilizzati. E sicuramente non imitativi di ciò che già c'è stato e che ci ha portato alla catastrofe. Andando ancora avanti e cambiando pericope, no, andando all'indietro e cambiando pericope, siamo al capitolo 25 e dunque nel capitolo che precede quello che è la richiesta di cambiamento radicale di pensiero, siamo nel capitolo che precede questo cambiamento. E quindi probabilmente troveremo delle premesse, un aiuto affinché possa scaturire il cambiamento. Cosa dice la Torah? Vayedaber Adonai el Moshe behar Sinai lemor. Adonai parla a Moshe sul monte pensiero o per mezzo del monte pensiero chiamato Sinai. Har Sinai è il monte pensiero che porta il nome di Sinai. Per mezzo di questo monte pensiero, che non è nato dal nulla, esiste una comunicazione. Vediamo cosa dice questa comunicazione. Questa comunicazione dice: da bere bene Israele, parla ai figli di Israele, vi amartalem. Parla in modo tale che arrivi qualcosa di più di quello che stai dicendo. Cioè lascia un'apertura, lascia una libertà di pensiero. E che cos'è questo pensiero? Quando arriverete sulla terra che io vi dono, la terra riposerà ogni settimo anno. È una cosa incredibile. Cioè ogni settimo anno deve succedere questo. La terra deve essere liberata, di libero accesso a tutti, tutti i terreni vengono aperti e non c'è più proprietà, la terra non è coltivata e non c'è più proprietà. Ognuno può venire a prelevare i beni da produzione di questa terra. Allora qualcuno ingenuamente viene a dire: questo è un'anticipazione della Jasher. La Jasher è questa politica della terra che consiste a non stancare la terra. L'ecosistema di cui parlavamo. Soltanto c'è un piccolo problema. Per chiunque abbia un pochino, un minimo di conoscenza dell'agricoltura, è che lavorare la terra 6 anni intensivamente è un crimine rispetto alla terra. La terra deve riposare nel peggior dei casi ogni terzo anno, la terra migliore. eppure qui viene enunciato un principio di pensiero che si contrappone a qualsiasi concetto di ecologia, di ecosistema. C'è qui principalmente l'obbligo di lavorare questa terra intensivamente e di sperare, a questo punto, una speranza incredibile, che il settimo anno vi sarà una produzione, cioè il sesto anno vi sarà una produzione sufficiente per 3 anni, il sesto, il settimo e l'ottavo. Se io il settimo anno non posso più lavorare la terra, ho bisogno di avere un raccolto il sesto anno di 3 anni. È una enormità assolutamente agricola ed è una enormità ecologica. E io penso che questo popolo che sta arrivando dall'Egitto queste cose le sappia meglio di tutti. Invece viene chiesto questo tipo di investimento psicologico e spirituale per 7 volte 7 anni. Ogni volta il settimo anno sarà un anno scioperato e poi il resto sarà di cultura intensiva, affinché si possa arrivare al concetto di giubileo. E che cos'è giubileo? Che cos'è giubileo? Il giubileo è un concetto libero, il cui rispetto e la cui custodia è lasciata al popolo. Cosa succede nell'anno del giubileo? Succedono 3 azioni, devono succedere. La prima è che ogni proprietà immobiliare, terra o casa che sia, deve tornare all'occupante originario, a colui che occupava originariamente questa terra. Ogni schiavo deve essere liberato, volens o nolens, e poi vi è tutta una politica anche dei debiti, di una rinuncia ai crediti. È incredibile. È incredibile, però illuminante rispetto a quello che noi pensiamo dell'etica e dell'ecosistema. I legami tra ciò che è la morale, l'etica e il nostro vivere, la nostra società, la società che costruiamo, sono e rispondono a una coerenza che è tutta da scoprire. Ed è una coerenza il cui obiettivo, la cui meta è puramente sociale e politica. Cioè, noi non dobbiamo pensare che esiste un'attenzione all'ambiente, alla terra e ai rapporti che noi abbiamo con l'ambiente e la terra che possa essere avulsa da un progetto sociale forte. E cioè, addirittura, noi crediamo, come lettori della Torah, che questo non può neanche essere disturbato da un'azione intensiva e contraria apparentemente agli interessi di quella terra. Cioè, coltivare la terra per 6 anni intensivamente sembra un crimine, e farla riposare il 7° anno e avere l'illusione forse che vi sarà il 6° anno un raccolto sufficiente per cibare me che risiedo su questa terra, ma anche il povero, la vedova e l'orfano, potrebbe essere una gravissima illusione che noi però dobbiamo affrontare al fine di arrivare a costruire una socialità che contempli una non appropriazione della terra, una impossibilità di appropriarsi della terra, una impossibilità di schiavizzare il nostro prossimo, di ridurre il nostro prossimo allo stato di schiavo. È questo il legame che ci può essere tra quello che è l'equilibrio della terra e il comportamento morale e etico di una società. Cioè l'etica e la morale sono talmente primordiali e talmente forti, e la loro correlazione con la terra ci è ancora talmente misteriosa, che potrebbe essere che andiamo contro ogni principio di quella ecologia balbuziente che stiamo scoprendo adesso, se la nostra meta è realmente etica, cioè arrivare alla liberazione dei schiavi, arrivare al ritorno delle proprietà a coloro che ne avevano la responsabilità originariamente. Altro che cambiare abitudini di pensare. Certo che è difficile, non siamo più nel trend, non possiamo più dire, l'avevamo previsto, eravamo ecologici anzitempo. No, non eravamo ecologici anzitempo, non siamo affatto ecologici. Perché non è questo il nostro discorso. Il nostro discorso è fondare indelebilmente degli obiettivi etici e morali. Perché questi sono i principi di pensiero di quel governo trascendentale. E questa è la difficoltà. In questo risiede la difficoltà della traslazione. Non ci potevamo aspettare il contentino. Non potevamo uscire da un piccolo studio serio battendoci la pancia e dicendo che noi l'avevamo previsto prima, noi ne abbiamo parlato prima, noi siamo i veri ecologici, no, non lo siamo. Se l'ecologia è ciò che ci raccontano oggi, non è il nostro discorso. Se i legami tra quello che è il vivere sulla terra che ci è devoluta, che è devoluta agli esseri umani, se veramente vi sono delle connessioni tra quelli che sono gli ideali delle società e poi le condizioni materiali ed economiche, queste connessioni appartengono a degli ordini estremamente complessi e non infantilizzanti. Non avremo il premio Nobel dell'ecologia. E non è questo il discorso della Torah. Dovremmo anche forse avere quel peso immenso di subire le critiche, di essere ancora coloro che vanno contro il progresso, di non poter dire che l'avevamo detto, come alcune persone, alcune categorie di persone continuano a dire. Il discorso è un altro. E ripeto, le connessioni, la coerenza appartiene a degli ordini e si situa in categorie molto diverse. Avevo il desiderio di condividere questo percorso perché oggi è più che mai impellente. Oggi più che mai siamo interpellati sui rapporti che possiamo avere sia politici che sociali, che semplicemente economici, che possiamo avere con la terra topologica, la terra geopolitica anche. Allora non dobbiamo dare delle risposte semplici a delle domande complesse. Non dobbiamo produrre delle certezze. Non possiamo ridurci a produrre delle certezze perché ci fa comodo. E dobbiamo imparare a convivere anche con quella paura che ci fa i nodi allo stomaco. Ma saremo nel giusto. Ma avremo capito questo governo diverso che pone innanzitutto l'attenzione sull'altro, la responsabilità sulla responsabilità. Ecco, forse questo è, secondo alcuni dei nostri saggi, uno dei problemi che ci dobbiamo porre. Shimshon Refael Hirsch rispondeva alla Haskalah. La Haskalah è quel movimento con delle velleità laiche che gli diceva, insomma, la Torah si deve adattare ai tempi. E Shimshon Refael Hirsch rispondeva con una battuta e diceva: beh, la Torah sarà adatta ai tempi quando i tempi saranno adatti alla Torah. Non è che condivida pienamente questa battuta, perché in un certo qual modo è una battuta un po' fatalista. Io credo che noi dobbiamo però lavorare nel dobbiamo collaborare col tempo e lavorarci dentro per renderlo un po' più idoneo alla Torah, questo tempo. Per il resto, sono sicuro che avete tantissime domande. Allora, prima che di darvi la parola, io devo ripetere quello che dico sempre: le domande sono il nostro bene più prezioso. È un peccato chiedere delle domande per ottenere delle risposte che per forza uccideranno la domanda e quindi saremo depossessati del nostro bene più prezioso. Dopodiché ricordatevi il mio motto: le buone domande non hanno risposte e le altre non meritano risposta. e quindi adesso, se avete ancora il coraggio, dai, di 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 dai, di 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 dai, 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 di di dai, di di dai, di dai, di 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 dai, di 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 dai, 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 di 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 dai, di 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 dai. Dai 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 dai. Una precisazione che mi pare importante per portarcela a casa: questo giubileo di cui vi dicevo, che sarebbe poi in Leshona Kodesh, nella lingua di santità, il Yovel, che è, direi, uno dei principi di pensiero più preziosi di tutta la Torah. Lo ritroviamo e appare per la prima volta molto prima della sua esplicitazione sociale e politica. Al momento del Sinai, quando Mosè ha fermato suo popolo di fronte a un piccolo accumulo di pensiero, disse a questo suo popolo: non cercare di investire il pensiero bruscamente, non cercare di salire sul monte. Appena ebbe finito di avvertire questo, disse, sentì di dover dire al popolo di limitare se stesso. C'era da una parte la limitazione del pensiero, cioè la protezione limitativa del pensiero. Ed è ben vero che il pensiero va protetto e va limitato, ma dall'altra parte gli venne richiesto dalla divinità di limitare il popolo, e lui rispose un po' ingenuamente: ma mi hai appena detto di creare un limite al monte. Ma la comunicazione rimaneva: limiti il popolo. E così fece. E come sempre succede nella Torah, quando il divieto si compie e si chiude, da una parte è limitato il pensiero e dall'altra parte le persone che hanno la responsabilità di questo pensiero e non devono investire impropriamente questo pensiero, vengono anche esse limitate, arriva la condizione di scioglimento del divieto. È sempre così nella Torah: quando il divieto è sincerato, viene enunciato la condizione di scioglimento del divieto. E qual è la condizione di scioglimento di questo divieto? Bimshoch ha-yovel Hema Yalubah. Quando si estenderà il giubileo, potranno elevarsi sul monte pensiero. Allora tutti chiedono: ma che cosa vuol dire? Che cosa c'entra qui l'estensione del giubileo? Che cosa vuol dire? Che cosa c'entra l'estensione del giubileo? L'estensione del giubileo vuol dire l'applicazione del giubileo, vuol dire adottare la politica del giubileo, vuol dire fare sua questa politica. Che cosa c'entra con le limitazioni del pensiero e le limitazioni degli esseri umani? Una delle risposte portate dai nostri saggi è questa: è che per comunicare, perché la comunicazione possa aver luogo, è estremamente importante che i limiti di ciascuno siano molto chiari, se no la comunicazione non avviene, non accade, è confusa. La comunicazione è ciò che passa da un limite all'altro limite, questa è la comunicazione. E allora la Torah dice questo, dice quello che può favorire la comunicazione, quando i limiti sono assolutamente assunti e chiari, è la politica dell'economia di giustizia, il giubileo. Soltanto un certo tipo di politica, soltanto l'economia di giustizia consente una comunicazione. E quindi alla faccia dei grandi comunicatori, quando effettivamente confermano questo principio della conoscenza dei limiti perché la comunicazione avvenga, la Torah aggiunge, questa è la metodologia, ma la metodologia non è sufficiente. Quello che interessa la Torah è quello che farà passare il discorso, non è la metodologia, è il contenuto del discorso. Se il contenuto del discorso è assimilabile all'etica, allora la metodologia servirà, se no costruiamo solo delle prigioni. È importante anche questo. Grazie. Emma.
Padrone.
Un poco tardi. On a fini. Le vostre domande mi hanno lusingato.
Grazie.
Buonanotte.
Buonanotte.
Grazie, grazie molto al professor Barriere, grazie a voi per essere stati assieme stasera. Vi ricordo che se volete restare aggiornati sulle prossime serate della rassegna, ce n'è ancora una, in realtà due, perché abbiamo un po' di programma con Daniela Bravanelli. In fondo trovate una piccola brochure che vi riporta il nome del sito di Amici di Israele. Tramite quel sito potete iscrivervi alla mailing list che vi terrà informati di tutti i prossimi appuntamenti, anche quelli che poi ripartiranno a settembre. Potete poi ritirare tutti i fogli informativi che trovate in fondo e se volete appunto lasciare il vostro contributo vi ringraziamo già sin da ora. Grazie, buona serata.